Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. L'altra settimana ero entrata in un dibattito, in una dialettica che si sta sviluppando da un po' di tempo ed è quello sulla scelta per la chiusura delle bottiglie che contengono vino dell'utilizzo del tappo a vite o di alluminio oppure del tappo a sughero. E vi avevo detto che l'uso del tappo a sughero può determinare un inconveniente determinato dal fatto che con il tempo questo tappo può diventare poroso e può essere pertanto infettato da muffe e da funghi che liberano una sostanza odorosa particolare, il tricloro anisolo, che è quella che dà il famoso, non ben diciamo accolto, odore di tappo. Questo odore indica che il liquido presente nella bottiglia ha subito delle modificazioni. Se questo non si verifica, cioè se il processo di chiusura è avvenuto bene e il sughero ha mantenuto le sue caratteristiche, il tessuto di cui è costituito il sughero è buono perché fa respirare meglio il vino. E gli intenditori, questo vale, mi hanno detto soprattutto per quello che riguarda i vini rossi, dicono che addirittura lo migliora la qualità del vino facendo emergere aromi speciali che sono presenti all'interno del vino stesso. Il tappo a vite invece va molto bene per vini freschi, giovani, che possono essere utilizzati per esempio durante le gite, nei picnic oppure nelle belle serate estive quando ci si riunisce per raccontarsi le cose della giornata oppure per programmare un ulteriore seguito festoso. I sostenitori del tappo a sughero sono tra quelli che non sanno rinunciare al rito che accompagna l'apertura della bottiglia del vino, che per questi intenditori ha un fascino del tutto particolare, che viene a mancare completamente con l'altro tipo di tappo. Secondo loro sarebbe un togliere il piacere di bere il vino stesso, rinunciare a questo susseguirsi di atti prima di assaggiarlo. Detto questo e presentatevi le varie contrapposizioni, dal mio punto di vista di persona che non beve, ce ne aggiungo anche un altro che è il punto di vista dell'ecologia. E questo mi rende abbastanza triste, perché penso agli incendi che devastano ogni anno ampie zone delle nostre isole, ma anche della penisola, e al fatto che non curando i boschi di questa pianta, i danni saranno tamponati sempre meno. Quindi la percentuale di anidride carbonica nell'aria tenderà ad aumentare, facendo diminuire quindi la capacità delle piante di assorbirla. E insieme a queste due cose verranno meno anche tutti gli altri vantaggi che la coltivazione di quella bella specie arborea ha offerto da tempi infiniti e gratis agli esseri umani. Sono quelli di cui vi dicevo all'inizio, cioè il contribuire alla vita di altre specie e così via. E quindi dal mio punto di vista io termino l'argomento con un, un ma scritto in stampatello con tre puntini e un punto esclamativo. Bene, a questo punto, parlando delle piante, ho deciso di proiettarmi a parlare di frutta. E un frutto che è presente adesso nelle ceste sono i cachi. Allora, io ho comperato anche giorni fa qualche caco vaniglia. In genere non ne compro mai tanti perché se maturano tutti insieme non posso di certo mangiarli tutti. Sono dei frutti molto ricchi di zuccheri e alla fine la golosità di certo sarà accontentata, ma la salute che dobbiamo custodire non sarà molto dello stesso parere. Il nome italiano di questo frutto lo potete trovare scritto con due lettere C oppure con due lettere K, è indifferente, è la stessa cosa. La sua origine è orientale, viene dal Giappone insieme ad un'altra bellissima specie vegetale che in questo caso è una pianta da fiore che da noi assume una connotazione o una tinta triste e malinconica, il crisantemo. Chiamato anche albicocco del Giappone, il caco lo si coltiva frequentemente nei giardini e negli orti del nostro paese per la bellezza dei suoi frutti che troviamo dai venditori ortofrutticoli e da loro sulle nostre tavole da fine ottobre fino a verso dicembre. Se viene raccolto alla fine di novembre, purché ben conservato, e messo diciamo al riparo da agenti che possano modificarne le caratteristiche organolettiche, si conserva molto bene per un mese e quindi lo ritroveremo ancora verso Natale. In campagna, avendo la possibilità di coglierli direttamente dall'albero, lo si faceva appunto per porli in un luogo fresco e non molto illuminato, su delle grate di legno. La maturazione ci permetteva così di gustarli sani anche sotto Natale. Da non dimenticare poi la bellezza delle grandi foglie che in autunno vanno a mescolare colori come il bruno, macchie rossastre e tracce di verde scuro. Ormai la foglia ha finito la sua funzione. Il nome scientifico del caco è Diospyros cachi L. La nomenclatura è stata curata da Linneo. La parola greca che lo caratterizza può avere diversi significati. Allora, Dios tradotto vuol dire divino e questo vale per tutte le persone che lo hanno studiato e quindi studiavano anche l'etimologia dei nomi della pianta che esaminavano. Allora, Dios è comune per tutti, vuol dire divino, alcuni lo interpretano come il re dell'Olimpo Zeus e quindi va benissimo. Per Pyros invece ci sono diverse interpretazioni. Allora, Pyros o Pyros, io non ho studiato il greco e non ho neanche dei dizionari di questa antica lingua e ho fatto un po' di difficoltà a vedere come vengono scritte le parole sia prendendo in considerazione il greco antico che quello moderno. Ma Pyros o Pyros è una parola che conosciamo tutti. Piromani sono quelle persone che, accidenti a loro, appiccano per motivi economici o per altri motivi, appiccano il fuoco alla vegetazione distruggendola. Altri autori hanno interpretato la parola Pyros come grano, quindi sarebbe un grano degli dèi, oppure Pyros potrebbe essere interpretato anche come colore, cioè può essere un riferimento al colore, il colore dei cachi, soprattutto quando sono maturi, è di un rosso intensissimo, assomigliano un pochino alle fiamme. E quindi questo pirosso potrebbe fare riferimento alla fiamma. Nella conclusione è qualche cosa di regale che viene dato agli dèi e quindi aveva sicuramente la possibilità di poter comparire sulle tavole delle divinità. Le caratteristiche di questo frutto sono quelle di essere una bacca che è grande circa come una mela, dalla buccia lucida e molto sottile, inizialmente gialla per poi acquisire lentamente le varie tonalità di arancio, prima più leggero e poi al momento della raccolta di un colore intensissimo. La raccolta deve essere fatta quando le foglie stanno ormai cadendo copiose o sono già cadute. La vivace colorazione che punteggia gli alberi di cacao da parte dei loro frutti rappresenta un ghiotto stimolo visivo per molti uccelli e uccelletti. Per esempio il merlo, il passero, il petirosso, la cornacchia, la gazza e la ghiandaia sono tutti uccellini che hanno a che fare con le nostre case. Bene, mi fermo a questo punto e vi auguro una buona settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.